Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi, è il vostro Enzo che vi parla, che appunto vi saluta e possiamo quindi andare avanti anche questa sera nella nostra passeggiata attraverso le pagine della Bibbia, del libro più letto. Sono ormai quasi 2 settimane che insieme leggiamo la seconda epistola di Paolo ai Corinzi. Ieri sera abbiamo letto i primi versetti del capitolo 6. In questo capitolo vediamo messi davanti a noi i requisiti di un buon ministro di Gesù Cristo. Nessuno di noi può leggere tutto questo senza dire di nuovo chi è sufficiente a queste cose. Nessuno di noi può raggiungere questi alti standard, ma vorrei che notaste che siamo ancora nella sezione riguardante la consolazione di Dio. Qui vediamo la consolazione di Dio in tutte le circostanze del ministero di Cristo. Leggiamo ancora l'inizio di Seconda Corinzi, capitolo 6. Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano, poiché Egli dice, «Ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Dal versetto 3 al 10 troviamo qualcosa di molto pratico. «Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio», con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nella umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori, eppure veritieri, come sconosciuti, eppure ben conosciuti, come moribondi, eppure eccoci, viventi, come puniti, eppure non messi a morte, come afflitti, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Dobbiamo stare molto attenti al comportamento personale. Non dobbiamo dare motivo di scandalo. Non credo che qui si intenda dire offendere qualcuno. Lo scandalo è portare qualcuno a peccare. Non dare motivo di scandalo significa vivere la nostra vita in modo tale che nessuno possa indicarci e dire «A causa della vita di quella persona non ho nessuna fiducia nella salvezza che promette». Ora, Paolo elenca delle cose che dovrebbero caratterizzare il ministero. Sono piuttosto interessanti. Rivediamo l'elenco che abbiamo letto. «Con grande costanza». È la prima cosa della lista. Nelle afflizioni. Questo è qualcosa che molte persone che sono nel ministero devono sopportare ancora oggi. Nelle necessità. Nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette. Le persone che escono da una crisi economica o che sono cresciute in una famiglia povera sanno che cosa vuol dire questo. Tra le nuove generazioni forse poche persone oggi sanno che cosa significano queste cose perché non le hanno sperimentate. Bisognerebbe comunque osservare maggiormente le difficoltà che vivono molti credenti nel loro servizio per il Signore. Nelle percosse. Molte persone oggi non sanno cosa sono le percosse, come Paolo le aveva sperimentate. Le percosse per Paolo consistevano in 40 frustate. Ma possiamo essere colpiti in piena faccia da osservazioni fatte dalle persone attorno a noi. Paolo elenca altre cose che ha sperimentato nel suo ministero, che poche persone in questi giorni hanno sperimentato. Prigionia, tumulti, fatiche, veglie, digiuni, tutte familiari per Paolo, ma va avanti per dire come porta avanti il suo lavoro. Con purezza. È importante che un ministro di Dio abbia una vita pura. La mancanza di purezza è una delle cose che più feriscono il ministero oggi. È sempre una cosa tragica quando un servitore di Dio si dimostra colpevole di immoralità e impurità. La purezza è importante, importante per Dio. Con conoscenza. Non penso che sia solo una conoscenza della parola di Dio. Un ministro della parola dovrebbe conoscere molte cose e si dovrebbe tenere al passo con i tempi in cui vive. Con pazienza. Eccola di nuovo. La pazienza è sinonimo di costanza con una sfumatura diversa. Con bontà. Le persone hanno veramente bisogno di qualcuno che abbia un tenero e gentile interesse per loro. Con lo Spirito Santo. Un ministero efficace si può avere solo con l'aiuto dello Spirito Santo. Con amore sincero. Abbiamo bisogno di amore genuino, oggi più che mai. Non abbiamo bisogno di persone pie che fingono amore. Non abbiamo bisogno di quelli che ci dicono quanto ci amano e ci piantano un coltello nella schiena alla prima occasione. Abbiamo bisogno di amore vero, genuino. Abbiamo bisogno dell'amore che lo Spirito di Dio mette nei cuori. Continua l'elenco in cui Paolo ci dice come porta avanti il suo lavoro. Con un parlare veritiero. Significa che un predicatore deve conoscere la sua Bibbia. Dovrebbe predicare per la potenza di Dio, il che è possibile solo se si passa del tempo da soli con Dio prima di salire sul pulpito. Con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Vuol dire vivere in maniera giusta in ogni area del nostro servizio. Nella gloria e nell'umiliazione. Alcuni possono approvare ed alcuni disapprovare. Questo dà un equilibrio al ministero. Nella buona e nella cattiva fama. Considerati come impostori, eppure veritieri. Anche se alcune persone parleranno male di noi, continueremo a servire il Signore. Come sconosciuti, eppure ben conosciuti. Forse non saremo conosciuti dal mondo, ma siamo conosciuti da Dio. Come moribondi, eppure eccoci viventi. Paolo era arrivato vicino alla morte, ma aveva avuto una nuova vita in Cristo. Come puniti, eppure non messi a morte. Spesso Paolo sperimentò persecuzione, battute, frustate, lapidazione, eppure sopravvisse. Come afflitti, eppure sempre allegri. L'afflizione era per i peccati delle persone e per il loro rifiuto del Vangelo, ma lui gioiva in Cristo per quanti accettavano il messaggio del Vangelo. Come poveri, eppure arricchendo molti. Nessuno è nel ministero per arricchirsi, ma per arricchire gli altri con le ricchezze spirituali in Cristo. Come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Ricorderete che nella sua prima lettera Paolo aveva detto ai Corinzi che tutte le cose erano loro. In Prima Corinzi, infatti, al capitolo 3, versetti 22 e 23, leggiamo: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Come siamo ricchi, eppure siamo poveri. Paolo ci ha dato tre tipi di cose che caratterizzano il ministero. Le prime cose sono di tipo fisico, le seconde di tipo mentale e le terze sono di tipo spirituale. Tutte sono importanti. Nei versetti dall'11 al 13 di Seconda Corinzi, capitolo 6, Paolo fa un appello personale. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Ora, Paolo sembra quasi gridare. Come era legato a questi Corinzi che aveva portato lui stesso a Cristo? Erano giovani cristiani, bambini in Cristo, cristiani carnali, ma il suo cuore era tutto per loro. In questo capitolo e nel prossimo sembra quasi che il suo cuore si spezzi. Paolo non solo sta aprendo il suo cuore a queste persone, ma vuole aprire anche il loro cuore. Non sempre i Corinzi aprivano il cuore a Paolo e lui li deve sollecitare come si fa con i figli. Ora arriviamo a un passaggio importante delle Scritture. Quello che Paolo sta dicendo qui viene dal cuore di un uomo preoccupato per i credenti di Corinto. Leggiamolo nei versetti dal 14 al 18 da Seconda Corinzi, capitolo 6. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Paolo qui fa un appello ai Corinzi perché diano un taglio all'idolatria. Devono rompere con i peccati della carne, devono essere separati dalla mondanità che li circonda. Ai tempi del Vecchio Testamento, sotto la legge di Mosè, Dio diede una legge al suo popolo, che era composto maggiormente da agricoltori. Disse che non dovevano mettere sotto lo stesso giogo un bue e un asino. Avrebbero messo insieme animali del tutto differenti. Uno era un animale puro, l'altro era un animale impuro. Qui Dio sta parlando ai credenti e sta dicendo che un credente non deve mettersi sotto lo stesso giogo di un non credente. Come fanno due persone a essere sotto lo stesso giogo? in qualsiasi tipo di unione, matrimonio, socina affari, amicizia stretta. Il matrimonio è certo un gioco che unisce due persone con una fede diversa non dovrebbero sposarsi. Non possono tirare insieme l'aratro verso il medesimo obiettivo, perché hanno due obiettivi diversi. Aiutare una persona che ce lo chiede per un periodo di tempo limitato, per una qualche attività, chiaramente purché legale, non è essere sotto lo stesso giogo con lui. Una collaborazione permanente non sarebbe magari possibile, proprio per incompatibilità di metodi e di visione. Notate qui Paolo. Per prima cosa, arrivato in una nuova città, andava nella sinagoga. Potete immaginare un luogo dove ci fosse più opposizione a Gesù Cristo, se non in una sinagoga? Eppure era lì che Paolo cominciava. Era Dio che lo guidava in questo. Se Paolo si fosse messo a capo di una di quelle sinagoghe, se fosse diventato un rabbino, questo sarebbe stato considerato un gioco. Paolo sta parlando di gioco come di un rapporto stabile, tipo il matrimonio o la società in affari. Non significa che non possiamo avere comunione con persone che fanno le cose un po' diversamente da come le facciamo noi, se predicano il nostro stesso Vangelo e credono che la Bibbia è la parola di Dio. Paolo sta parlando in modo molto chiaro di credenti e non credenti, e non di altri credenti che vedono le cose in modo diverso da noi. Paolo menziona in modo specifico l'idolatria. Il Tempio di Dio non ha nulla a che fare con gli idoli. Dov'è il Tempio di Dio? Oggi il Tempio di Dio è il corpo di ogni credente. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Colui nel quale Dio vive ed opera non può essere in accordo con gli idoli. Paolo fa appello ai cristiani per la separazione e la purificazione. Non devono avere nulla a che fare con l'idolatria. Devono essere separati dalla mondanità e dallo spirito del mondo che può penetrare nelle chiese e nella vita dei credenti. Un credente non dovrebbe neppure toccare cose impure. Nel libro di Giosuè ci viene detto come Giosuè e gli israeliti presero, per fede, la città fortificata di Gerico. Ma Acan sottrasse ciò che era proibito possedere. Israele aveva toccato ciò che Dio aveva dichiarato, aveva chiamato come impuro. Poi andarono alla piccola città di Ai, sicuri di avere una facile vittoria, ma Giosuè e Israele vennero sconfitti ad Ai. Dio chiede ai credenti una separazione dalla mondanità e da ciò che è impuro. Bisogna stare attenti a ciò che si intende per separazione. Ci sono molti che si considerano separati. Non penserebbero mai di fare questa o quella cosa, considerandola molto grave. Eppure sono pettegoli e hanno una lingua davvero maligna senza realizzare che anche questa è una cosa mondana e impura. È molto facile, anche oggi, parlare delle cose di Dio, dire che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, dire che lo amiamo, considerarci separati per Lui ed essere invece immersi nel mondo e separati da Lui. Dio dice, «Uscite di mezzo a loro». E separatevene, e non toccate nulla di impuro. Non vi dite cristiani se non lo siete davvero. Non dite che Gesù è l'unica cosa di cui avete bisogno se non è vero. È di questo che Paolo sta parlando. Poi c'è una gloriosa promessa. Rileggiamo il versetto 18. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Saremo i figli che porteranno onore al proprio padre. Se sei un credente in Gesù Cristo, Dio è sempre tuo padre, non dimenticarlo. Ciò che Dio dice qui è che vuole potersi comportare come un padre con te, vorrebbe trattarti come un figlio. È proprio per questo che Dio ci vuole separati e lontani da ciò che è impuro. Così Dio potrà avere una relazione personale con te, come un padre con un figlio. Con il capitolo 7 arriviamo all'ultimo capitolo della sezione della consolazione di Dio. Qui troviamo la consolazione di Dio nel cuore di Paolo. Un capitolo davvero meraviglioso, molto personale. Come introduzione dobbiamo ricordare, per chi ha iniziato a seguirci da poco tempo, che c'era stato un uomo nella chiesa di Corinto che era stato trovato colpevole di immoralità. Aveva una relazione incestuosa con la moglie di suo padre, la sua matrigna. La chiesa non si era occupata di questa situazione e Paolo li aveva ripresi dicendo nella sua prima lettera che se ne dovevano davvero occupare. Ora Paolo sta scrivendo loro una seconda lettera. Si erano occupati di quest'uomo e il risultato era stato il suo pentimento. La Chiesa era stata curata nell'occuparsi di questo. La lettera di Paolo aveva avuto un buon esito. Tito, un collaboratore di Paolo, era andato da lui dicendogli che quest'uomo aveva pianto sul suo peccato, che si era sentito indegno di comunione da parte della Chiesa. È a questo che Paolo si sta riferendo. Leggiamo i primi tre versetti di Seconda Corinzi, capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Al versetto 1 Paolo fa riferimento a delle promesse. Di quali promesse sta parlando? Si riferisce a quelle citate al termine del capitolo 6, dove è scritto che Dio ha detto che se gli obbediremo sarà un vero padre per noi. Saremo veri figli e figlie per lui e può trattare con noi in questa relazione. Questo non vuol dire che se non ci separiamo dal male perderemo la nostra salvezza. Significa che se non conduciamo una vita pura, Dio non può trattarci come un padre vorrebbe trattare i suoi figlioli. Dio vuole trattarci come fa un padre. Molti di noi non sanno per esperienza che meraviglioso padre abbiamo. Non gli diamo la possibilità di essere un vero padre per noi. E cosa possiamo fare per cambiare questo? Paolo ci dice, poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci. E come ci possiamo purificare? Non possiamo purificare la nostra coscienza dalla colpa del peccato. Non sono in grado di togliere la macchia del peccato dalla coscienza, ma Dio ha fatto questo attraverso la morte di Cristo, attraverso lo spargimento del suo sangue. Dopo che siamo stati purificati dai nostri peccati, dal sangue di Cristo, i nostri cuori hanno ancora bisogno di una pulizia giornaliera dalla continua contaminazione di ogni giorno. Quando ricevo la parola per fede e agisco in base ad essa, vengo purificato dalla contaminazione della carne e dello spirito. Questo è quello che il Signore Gesù intendeva dicendo in Giovanni 17, versetto 17, «Santificali nella verità, la tua parola è verità». La migliore saponetta del mondo, passatemi questo termine, è la parola di Dio. Ci ripulirà completamente. Lo Spirito Santo ci rende capaci di affrontare il peccato presente nelle nostre vite. E con queste riflessioni sull'invito di Paolo a purificarci, io mi fermo qua, proprio a questo punto. Vi ringrazio ancora una volta e ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.